Stadio aperto TMV Radio, Niccolò Ceccarini per proseguire la nostra carrellata fino alle 19.30 quando ci sarà tutto calcio femminile. Andiamo con il nostro primo ospite di stasera, salutiamo e diamo la nostra buonasera a Nicola Moruso. Ciao Nicola, buonasera e bentrovato. Ciao.
Ciao Nico, buonasera, bentrovato a te.
Allora, direi che è un momento molto caldo, no, per il calciomercato. Abbiamo sistemato, tra virgolette, quasi tutte le panchine, Nick, perché poi alla fine insomma manca davvero pochissimo. Voglio chiederti da quale allenatore sei rimasto sorpreso, cioè qual è stato secondo te il vero colpo delle società per quanto riguarda la panchina?
Beh, insomma, io credo che il ritorno di Allegri sia un po'... un ritorno al passato e un ritorno un po' all'usato sicuro. Quello che secondo me insomma è stato il grande colpo dopo, ecco, la fuoriuscita così clamorosa di Conte, quello di Inzaghi, che comunque si è staccato da un ambiente in cui insomma c'è stato più di 20 anni ed è approdato con la giusta esperienza all'Inter, campione d'Italia, con un attore giovane che tanti te, quindi credo che l'Inter abbia fatto una grandissima scelta.
E secondo te Inzaghi, ecco, cioè è già un allenatore pronto per lottare per lo scudetto? Perché poi alla fine la grande domanda è questa: li venderanno probabilmente Hakimi, anzi io toglierei il probabilmente, venderanno Hakimi, lo sostituiranno, Lukaku resta, è vero, però poi c'è questo punto di domanda con Lautaro. Cioè oggi Simone Inzaghi, dopo tanta Lazio e comunque aver fatto anche dei grandi risultati, avendo ottenuto la Champions League, secondo te è pronto per lottare per lo scudetto?
Io credo che insomma quest'Inter un po' che sarà di vista sotto tutti i punti di vista, non so se potrà puntare ancora lo scudetto, quindi Inzaghi ha un ruolo complicatissimo, quello di cercare di vincere lo scudetto con un potenziale assolutamente non all'altezza di quello di quest'anno, secondo me, perché ci partiranno giocatori importanti. La squadra, la società ha ridimensionato un po' tutto, quindi è un compito difficile, quindi insomma che parta per vincere lo scudetto non sono assolutamente convinto, ma ecco che possa centrare la Champions League credo sia quello il vero obiettivo dell'Inter, e lo sanno bene anche in società, secondo me.
Ecco, visto che tu hai toccato l'argomento Allegri, ecco, con Allegri cosa può cambiare nelle prospettive dell'anno prossimo della Juve?
Beh, Allegri, che piaccia o meno, è un attore che ha vinto, che conosce molto bene l'ambiente juventino, un attore che aveva grandi e ha grandi rapporti con Andrea Agnelli, che è naturalmente è tornato un po' sui suoi passi e c'era, insomma, dopo tanto clamore, perché comunque un attore che va via dopo, insomma, che ha vinto così tanto, per sperare un cambiamento di filosofia e di bel gioco, invece insomma, dopo un anno interdittorio, un anno insomma un po' complicato, torna alla sicurezza, ovvero è un attore che sa gestire molto bene il gruppo, è un attore che riesce a programmare insieme alla società, con un ruolo anche un po' più forte, perché sarà anche insomma tipo manager, e quindi un Allegri che, ecco, è andato via con un po' di rammarico, ma ritorna da padrone, perché sarà lui a dettare le regole.
E l'addio di Paratici secondo te era scontato o non era così scontato?
Secondo me era scontato, perché comunque insomma Paratici è stato... è importante, no, nella scelta del dopo Allegri, nel cercare di puntare a una filosofia diversa, non è riuscito, quindi credo che i due non potessero proprio più stare insieme, e quindi credo la partenza di Paratici sia ripresa molto dal ritorno di Allegri.
Assolutamente, penso che ci sia anche, secondo il mio punto di vista, un collegamento del genere. È un po' presto per parlarne, però secondo te futuro di Dybala e futuro di Ronaldo? Cioè secondo te alla fine Dybala rinnoverà e Ronaldo resta?
Allora, io credo che lo stesso discorso, ho la mia netta convinzione che valga per Ronaldo per quanto riguarda insomma trattamento Paratici, ovvero dico che anche Ronaldo quando è andato via Allegri comunque non è che e quindi io sono, ho la certezza, una sensazione più di certezza, che Ronaldo vada via, che i due non possano più lavorare insieme, e che sarà messo al centro del progetto un Dybala che ha avuto, insomma, un anno molto complicato, ma allo stesso tempo è uno di quei giocatori che può far bene con Allegri, e quindi sono convinto che rimarrà, rinnoverà, e ci sarà, insomma, qualche altro movimento in attacco, perché se va via Ronaldo c'è da prendere qualche altro attaccante.
Eh sì, Morata hanno già deciso che rinnoveranno il prestito con l'Atletico Madrid, ma non basta solo Morata, dovranno mettere un altro grande centravanti, e secondo me magari a quel punto, se va via Ronaldo, l'ipotesi di Mauro Icardi potrebbe essere davvero molto concreta dal mio punto di vista.
Ma
però
sì, anche io, Nico, penso che sia una pista molto calda quella, perché quella più conveniente per tutti, il Manchester, il Paris Saint-Germain è una squadra che, insomma, non ha problemi di bilancio, si permette giocatori fortissimi, ingaggi faraonici, e non pesa sul bilancio, visto che, insomma, il tipo di politica quest'anno della UEFA, e quindi sì, Icardi sarebbe, credo, un giocatore perfetto per il gioco di Allegri, insomma, non gli si richiede di partecipare tanto alla manovra, ma di buttarla dentro alla prima occasione. È un giocatore che fa questo molto bene.
Nick, ti porto a Roma, nella capitale, perché, insomma, i movimenti anche delle panchine sono stati molto interessanti. L'ultimo è quello di Maurizio Sarri, che per un biennale, insomma, per 2 anni sarà dunque l'allenatore della Lazio e dovrà cambiare molto. Ecco, cominciamo da lui, perché, insomma, fondamentalmente si passa dal 3-5-2 di Simone Inzaghi a un atteggiamento tattico completamente diverso, quindi a Sarri dovranno fare la squadra giusta.
Ma se Sarri ha scelto di andare lì, sicuramente, insomma, la Lazio è molto brava in questo, ha capacità di scegliere, di puntare sempre su giovani molto interessanti, con un allenatore che ha voglia e entusiasmo per una nuova sfida, con un allenatore che ha idee comunque, quindi credo sia stata una scelta molto, molto saggia, è un allenatore in grado di valorizzare i giocatori, e credo che Roma possa essere l'ambiente ideale per Maurizio Sarri.
Sì, perché comunque sia già l'impianto di squadra è buono, perché poi, per esempio, il centrocampo della Lazio, secondo me, è di altissimo livello. Ecco, dovranno lavorare bene sugli esterni, anche difensivi, perché è quello, no, sul quale probabilmente le richieste maggiori ci saranno.
Sì, ma sì, ripeto, ma la Lazio, insomma, ha sempre scoperto, no, tanti giovani, quindi la capacità di scoprirli, di valorizzarli, e quindi su quello, insomma, non ho dubbi che Tare riuscirà ad allestire una grande squadra formato Sarri, perché, insomma, prima della firma ci sono stati discorsi, come succede quasi sempre, quindi sul tipo di formazione, i giocatori di cui c'è bisogno per poi mettere, insomma, tutto a disposizione l'allenatore per far bene, quindi, insomma, sulla capacità della Lazio di allestire squadre di puntare anche sui giocatori nuovi e interessanti non ne dubito.
Ecco, invece la mossa della Roma di riportare in Italia Mourinho ti ha convinto? Perché poi comunque Mourinho è un allenatore ambizioso, abituato, secondo me, ad allenare sempre grandissimi giocatori e con campagne acquiste faraoniche, no? Perché è sempre stato accontentato in tante sue richieste. Oggi alla Roma chiaramente qualcosa potrà avere, ma non tutto. Come lo valuti, ecco, questo suo?
Non mi convince, nel senso che è un grande colpo per la Roma, sì, sotto il punto di vista della comunicazione, ma, insomma, conosciamo anche bene Mourinho, che è un attore che ha vinto tanto, però, insomma, nelle piazze calde come quella della Roma, insomma, uno è abbastanza sanguigno, quindi non la manda a dire. Sì. Quindi, insomma, poi con una squadra che andrà allestita, ma è una squadra, secondo me, che potrà far bene, ma non so se possa seriamente puntare allo scudetto, però, ecco, da uno come Mourinho aspettiamoci di tutto, del bene e del male.
Assolutamente. Invece io, Nick, volevo tornare un attimo sugli allenatori italiani che si sono un po' rimessi in discussione, o quantomeno sono ritornati in gioco. Sono molto felice anche per Luciano Spalletti, e credo che la destinazione Napoli sia la migliore possibile per lui, proprio perché c'è un allenatore come Gattuso che gli ha lasciato in eredità una squadra che gioca col 4-3-3, col 4-2-3-1, hanno molta qualità, e quindi, secondo me, si procede nella stessa direzione.
Credo che anche questa scelta di De Laurentiis sia una scelta di intelligenza, anche se sono due sono due personalità molto forti.
Sicuramente qualche litigio ci sarà.
L'allenatore, insomma, anche Spalletti è uno che sa rispettare, quindi ascolta, ma fino a un certo punto. Però insomma, anche Spalletti aveva voglia di tornare ad allenare. In una piazza importante come quella di Napoli non sarà un'impresa facile, però è un allenatore che ha esperienza, è un allenatore che chissà cosa chiedere ai suoi giocatori, in una squadra che sta maturando sempre più, l'ha dimostrato anche questo girone di ritorno, però ecco, se deve crescere sotto il punto di vista tecnico c'è bisogno di investire, quindi mi aspetto anche qualche colpo del Napoli.
Nick, ti porto invece su una vicenda che ha tenuto banco abbastanza, ma poi alla fine insomma è stata risolta anche brevemente, e sto parlando di Gigio Donnarumma. Ti aspettavi che finisse così col Milan e che andasse magari al Paris Saint-Germain?
Beh, mi aspettavo sì, insomma, che Raiola avesse fatto il possibile per mandarlo via, perché ci guadagniamo un po' tutti, no? Tranne il Milan. Però è un'operazione importante, sono scelte. Io ero convinto che potesse rimanere e diventare veramente sempre più il faro del Milan, però insomma, ci sono scelte economiche, scelte tecniche che insomma poi devono essere compatibili con ciò che il giocatore desidera. Evidentemente sentiva il bisogno di andare via, e comunque è andato in una squadra in cui è stato raddoppiato lo stipendio, in più lotta per una Champions League con grandi campioni, però ecco, sinceramente il cuor mio speravo restasse al Milan.
Sì, anche se poi sarà curioso vedere se giocherà Donnarumma o Keylor Navas, perché comunque a Keylor Navas non più tardi di qualche mese fa hanno anche rinnovato il contratto, quindi lì si creerà secondo me una diatriba.
Gioca lui, certo. In
100%.
Arriva il portiere comunque in Europa è più forte, credo che assolutamente questo non sia stato il primo punto che ha affrontato Raiola dopo quello economico, la sicurezza di essere un titolare, non ne dubito.
Quindi tu non hai dubbi, sarà Donnarumma titolare del Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain che continua a spendere, ha preso Wijnaldum, continua a lavorare su Hakimi, alla fine prenderà anche Hakimi. Io credo che oggi in Europa insomma veramente ci sia una corazzata economica che è il Paris Saint-Germain, quasi più del Manchester City, eh?
Beh, lo dimostrano i numeri impressionanti, i bilanci, se andiamo a calcolare quelli degli ultimi anni, quindi insomma sì è una squadra che non riesce a vincere in Champions League, chiaramente questo la fa impazzire il presidente del PSG, che continua a investire. Continua a investire, insomma, ora in tutti i ruoli ci sono fenomeni. Quindi credo che il prossimo passo veramente sia quello di vincere la Champions League, però le spese sono assolutamente folli. Poi se andiamo a parlare insomma di giustezza o meno, moralmente, se possa essere giusto, insomma, qui abbiamo tutti dei grandi dubbi, perché si lotta con insomma con uno che può comprare, può spendere ogni sessione di mercato centinaia di milioni con una grandissima facilità. Le altre squadre non possono permetterselo, perché comunque il bilancio dipende insomma da tutto ciò che deriva dal marketing, dalle TV, e invece lì insomma c'è la capitalizzazione del presidente, che ogni anno spende tantissimo.
Ti porto sulla Fiorentina, partiamo dalla scelta di Gattuso, che a me è piaciuta molto, perché comunque Gattuso è un allenatore che ha alzato subito l'asticella delle ambizioni della Fiorentina, si parla di Sergio Oliveira, di Gonzalo Gages, di altri giocatori di un certo profilo, quindi questo va ad arricchire anche tecnicamente la squadra.
Ah, sai, sì, io sono rimasto abbastanza interdetto per ciò che è successo con Napoli. Comunque si è rotto il giocattoli in un momento in cui Gattuso aveva tantissimi infortunati. Appena sono tornati gli infortunati abbiamo cominciato a rivedere un Napoli assolutamente diverso, che gioca bene, che diverte, che fa punti, che ha carattere, Quindi insomma si è lasciato andare via un po' Gattuso, secondo me per continuare il progetto Napoli c'era bisogno ancora del suo lavoro, però ne ha approfittato la Fiorentina, ormai Gattuso è un attore giovane ma insomma con una buona esperienza, e la Fiorentina ne dovrà fare tesoro di questo, quindi cambio le ambizioni assolutamente sì, perché è un attore che anche lui arriva con le idee molto chiare, e quindi la società ha sposato in pieno anche la voglia, no? Sì. Gattuso di fare grandi cose.
E in arrivo anche un'altra figura professionale, quella di Nicolas Burdisso, che affiancherà Daniele Pradè. Ricordiamolo, Burdisso è stato anche direttore sportivo del Boca, quindi comunque conosce molto bene il calcio argentino. Insomma, sono tutti segnali, no?
Sì, sono segnali di una società che vuole crescere sempre più. Insomma, il silenzio è una piazza importante, quindi ci aspettiamo tutti che torni a splendere, che torni al calcio che conta sempre di più.
Ecco, rimanendo sulla Fiorentina, ti chiedo se sei rimasto sorpreso dall'esplosione di Vlahovic, e secondo te oggi Vlahovic, dopo Haaland, si può considerare il miglior centravanti d'Europa di quell'età? Ecco.
Beh, insomma, lasciava intravedere grandissime potenzialità, ma lasciamolo ancora lavorare, è ancora presto, si deve comunque misurare. Il campionato italiano l'ha fatto, ma l'Europa, insomma, è lì il vero test, no? Haaland già fa tantissimi gol in Champions League, ne ha fatti tanti, li continua a fare. Lui è un giocatore che deve crescere, ha potenzialità, però bisogna poi vederlo con i fatti. Di sicuro le qualità di questo giocatore non mancano, perché fisicamente, tecnicamente può crescere ancora di più, e mentalmente mi sembra un giocatore veramente tosto.
Sì, tocco. Sì, anche perché poi batte, come ha battuto in questa stagione, dei calci di rigore estremamente pesanti, perché la Fiorentina ha lottato per la salvezza, per cui facevano già fatica i Viola a segnare su azione, batti un calcio di rigore, non ha paura, insomma, questi sono tutti, secondo me, segnali forti, no?
Segnali forti, sì, il giocatore è giovane, ma che sa, insomma, cosa vuole e cosa può, quali sono le sue potenzialità, quelle di crescere, quelle di... Ora con Gattuso sono convinto che sarà messo sempre più al centro del progetto e sarà ancora più valorizzato. Le qualità ci sono, sì, anche come tu, la personalità, è giovane ma non ha paura di prendersi così un ruolo da leader, e quindi ecco, mi aspetto da lui una grandissima stagione sotto tutti i punti di vista, non solo realizzativo, ma proprio appunto di vista carismatico, un giocatore che deve trascinare la squadra.
Nick, siamo ovviamente all'inizio del mercato e tante mosse devono essere fatte, però anche l'anno prossimo l'Atalanta è già disegnata e costruita, abbiamo già capito che ci sono dei punti di riferimento imprescindibili che rimarranno. Dopo aver fatto davvero così bene anche in Europa, in Italia, perché comunque l'Atalanta ormai è una big, ha sfiorato il trofeo in Coppa Italia, insomma non è riuscita per la seconda volta a vincere la Coppa Italia, c'era andata vicina anche in precedenza ancora perdendola con la Lazio. Ecco, ti chiedo, a tuo avviso oggi chiedere all'Atalanta di lottare per lo scudetto è chiedere troppo?
Ma sai, tutto quello che viene è in più, l'Atalanta si chiede di star lì nella zona Champions per primi quattro, ora che possa vincere lo scudetto, insomma credo veramente debba essere un miracolo, nel senso che ci sono squadre che comunque sono costruite, basta vedere molti ingaggi, certo non è tutto, però insomma che è il triplo di quello dell'Atalanta. L'Atalanta è una squadra che ha una società che lavora bene, Nico, una squadra che da anni, insomma da quando sono andato via io, ovvero 2010, è arrivato Percassi, mm-hmm. che è un grande presidente perché conosce benissimo le dinamiche del campo, perché è stato un giocatore di spogliatoio, no? Un giocatore professionista, e di presidente, quindi anche a livello aziendale sa come fa funzionare una società. In più un ambiente come quello di Bergamo, in cui squadra, tifosi è tutt'uno, quindi è stato un anno dopo anno un crescere, insomma, che possa essere il Leicester italiano ma lo speriamo anche, perché forse se lo merita, però insomma la vedo dura, non impossibile ma molto dura.
Nick, voglio chiudere con te parlando della nazionale, perché domani si comincia, c'è questo debutto contro la Turchia, purtroppo c'è questa brutta notizia dell'infortunio di Pellegrini, che è costretto a saltare l'Europeo, e Pellegrini è sicuramente uno dei tantissimi giovani che in questo momento rappresentano il futuro dell'Italia, però ci arriviamo alla grande, no? A questo appuntamento, a questo debutto dell'Europeo, anche se la Turchia è l'avversario da prendere con le molle.
Sì, ci arriviamo alla grande, perché Mancini è riuscito a riportare in ambiente della nazionale un'euforia, un entusiasmo che veramente ha cambiato il volto di questa nazionale, puntando su tanti giocatori giovani, dando la possibilità a tanti e creando un gruppo, lo percepiamo, sì. Anche dalle dichiarazioni, mi è piaciuta molto la dichiarazione quella di Bonucci, quindi diciamo, noi non siamo una squadra in cui insomma spiccano grandissime individualità, ma siamo squadra perché giochiamo uno per l'altro, e forse ancora di più sappiamo che non abbiamo fenomeni, ma ancora di più dobbiamo essere una squadra, quindi a me piace questo spirito che c'è, e Mancini sono convinto che farà un grandissimo europeo, ho questa sensazione.
Ecco, secondo te c'è un po' troppo entusiasmo intorno a questa nazionale? Prendiamo subito come riferimento che l'entusiasmo è importantissimo nello sport come nella vita, no? Per fare al meglio il proprio lavoro e rendere...
sento una bella ventata di positività. Anche se è difficile in questo momento parlare di positività, insomma, in senso veramente positivo della situazione.
Sì, nessun riferimento ovviamente al coronavirus, mettiamola così.
Però insomma, sento questo, quindi c'è il pensiero positivo, quindi ottimismo, e secondo me è importante questo, perché ti porta a fare tante con un approccio già diverso, un approccio giusto, un approccio che entra in campo sapendo insomma che si è fatto bene fino a questo momento, e c'è la consapevolezza che giocando da squadra si possono fare grandi cose. Quindi ci sono squadre, oddio, ripeto, la Francia sulla carta è 3 volte più forte dell'Italia, però sai, il calcio insomma ci ha insegnato che tutto può succedere, soprattutto in una nazionale in cui comunque ci sono tanti buoni giocatori.
Proprio su questo volevo arrivare, cioè il fatto che comunque non abbiamo affrontato ancora nel nostro percorso di qualificazione all'Europeo e anche quello di Qatar 2022 delle corazzate, ecco, può rappresentare un punto di domanda sul valore della nostra nazionale o no secondo te?
Ma sai, devono essere più le corazzate a preoccuparsi che l'Italia, perché sì. L'Italia sì, comunque arriva da delusioni importanti, quindi si sa che non è una squadra di fenomeni, gli altri sono fenomeni, e quindi credo che debbano più gli altri preoccuparsi dell'Italia che l'Italia degli altri.
E se tu ti dovessi giocare un jolly di una sorpresa di questo europeo, cioè qual è la nazionale tra le non favorite che ti intriga di più e che particolarmente ti fa pensare che potrebbe fare davvero un grande europeo?
Ecco, allora io ti dico proprio, comunque all'estero c'è scetticismo un po' intorno all'Italia, invece ti dico proprio l'Italia, è quella squadra che dopo il dramma della non qualificazione mondiale
in Russia
può veramente può stupire, e quindi mi auguro proprio che veramente sia l'Italia.
Ecco, invece rimanendo proprio sulla formazione di Mancini, qual è secondo te il giocatore oggi un po' più rappresentativo, nel senso che ci può trascinare in questo europeo, se tu dovessi fare un nome?
Sai che mi aspetto il trascinatore? Insigne.
Ecco, mi piace.
Perché è un giocatore che è cresciuto nelle difficoltà, ha grande qualità e può diventare un trascinatore... con Mancini che gli dà importanza, è un giocatore che bisogna sentirsi importante, e mi sembra ci sia lo spirito giusto anche da parte sua per poter fare veramente grandi cose, diventare anche un trascinatore di quest'Italia.
Bene, e noi ci auguriamo che possa essere Lorenzo Insigne. Chiusura con Nick Amoruso per quanto riguarda il futuro del calcio, perché abbiamo parlato molto prima, no, dell'esempio del Paris Saint-Germain, abbiamo raccontato la notizia ieri, no, della sospensione del provvedimento dell'UEFA nei confronti delle 3 società che ancora sono facenti parte della Superlega. È chiaro che commissioni, plusvalenze, guadagni eccessivi dei calciatori non portano chiaramente a una sostenibilità futura del calcio italiano, ma in generale del calcio mondiale. Allora ti chiedo la tua ricetta, secondo te come possiamo avere un futuro che possa permettere veramente al calcio di andare avanti?
Come si può? Con la capacità di riformare un calcio che ha difficoltà nel riformarsi, nel nel cercare insomma regole uguali per tutte, credo insomma anche nella valorizzazione, comunque la UEFA non è che non abbia colto, del calcio maggiore, perché comunque si ha bisogno di introiti maggiori ed è un prodotto il calcio che secondo me non è per questo, in questo momento storico non ha il giusto valore. Se andiamo a vedere i numeri insomma sono, secondo me il discorso della Super League era un discorso che ci stava sotto il punto di vista del concetto, sotto il punto di vista delle tempistiche, modalità male, però è un calcio che insomma può essere valorizzato sempre più.
Nicola Moruso, è stato un piacere averti qua a TMV Radio, stai aperto, un abbraccio forte, torneremo a sentirci presto, in bocca al lupo per tutto e grazie ancora. Ciao Nick.
Grazie, Nico,
a te, ciao.